su Unica Radio scarichi e riascolti gratuitamente le interviste e le porti in giro con te. Unica Radio. B-Podcast.
Teatro Massimo, stagione 2015-2016. Sino a maggio, tanti spettacoli a prezzi convenienti, con proposte card a partire da 30 euro per 5 spettacoli. E se poi sei uno studente, con 10 euro puoi vedere 5 spettacoli a scelta.
Una stagione ricca e multidisciplinare per Sardegna Teatro, con nomi del calibro di Michela Murgia, Arturo Cirillo, Emma Dante, Antonio Rezza, Gavino Murgia, Ted Dubois, Mario Perrotta, Motus, Simone Sframeli e tante proposte fuori abbonamento. Performance, installazioni, musica, feste e arte.
Teatro Massimo di Cagliari, il teatro della tua città. Per informazioni visitare il sito sardegnateatro.it.
Unica Radio, vi parla Simone Camanino, foyer del Teatro Massimo di Cagliari. Siamo in compagnia di Mario Perrotta. Benvenuto per prima volta sulla nostra radio.
Sì, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, ciao.
Tu sei a Cagliari fino al prossimo 30 aprile per insomma la trilogia, la possiamo chiamare, lo studio sul pittore Antonio Ligabue. In realtà, come poi hai raccontato ieri, dopo un BES che hai riproposto dopo averlo portato lo scorso anno qui a Cagliari, il terzo studio non potrà essere riproposto per ragioni di luoghi, spazio, persone.
Eh sì, perché si tratta di una mise en espace, possiamo dire, con 200 artisti di tutte le forme d'arte dislocati su 40 km tra il Po e Reggio Emilia, nei luoghi di Antonio Ligabue. Non posso portare in tournée né 200 artisti né tantomeno il Po.
Sì, però è possibile rivedere quest'opera poi in DVD, è stato realizzato un DVD che si trova in commercio?
Sì, chi verrà a vedere o lo spettacolo fra un'ora e mezzo o i prossimi del 29 e del 30 qui al Teatro Massimo troverà nel foyer, al punto libri, troverà il DVD che abbiamo pubblicato con la Gazzetta di Reggio, quindi è uscito in edicola ma solo in Emilia Romagna, però adesso lo si trova qui in vendita per vedere che cosa abbiamo combinato appunto sul Po.
Sì, un BES, tornando poi allo spettacolo che insomma ieri, come ho già detto, hai riproposto, uno studio su Antonio Ligabue, il pittore Antonio Ligabue, che in questo caso in un BES analizza la sua vicenda, che possiamo definire umana, comunque la sua grande sofferenza, che poi in Pitour, che andrà in scena la prossima settimana, invece racconterà il suo percorso artistico.
Sì, in questo primo spettacolo sono da solo in scena e mi interessava appunto la vicenda dello scemo del paese, quello diverso, messo a margine, al lato della società dai suoi cosiddetti concittadini, e che viene costretto, comunque si autorelega per 30 anni in un bosco a vivere da solo, a vivere di ciò che trovava da mangiare, animali morti, erbe, frutta rubata ai contadini, dormiva nei pagliai, insomma una vita diciamo davvero eremita, e se addirittura si faceva i colori per dipingere con le cose della natura, con l'erba, con la terra, e poi usava fissanti di qualunque genere, dall'urina, la sua, quella delle vacche. Addirittura si racconta che spesso ci fosse anche nell'impasto dei colori lo sperma, perché si masturbava continuamente e probabilmente aveva bisogno di questa presenza della sua fisiologia dentro i colori che poi usava per produrre i suoi quadri che faceva su scarti di legno. Quindi mi interessava però appunto raccontare questo meccanismo diciamo abbastanza consueto, no? Lo scemo del paese che poi diventa invece un genio dell'arte, allora tutti improvvisamente si riconoscono suoi amici, tutti improvvisamente lo vogliono a casa, vogliono comprare un suo quadro, vanno a cercare quei quadri che avevano preso 10 anni prima per un piatto di pasta e avevano usato per tappare i buchi di un capanno, e avevano usato per fare sgabelli, per mungere le vacche. Cioè hanno trovato quadri di Ligabue in qualunque situazione possibile e immaginabile, perché la gente pensava che fossero delle croste.
Sì, ti ho sentito raccontare, cioè, o meglio raccontare, esprimere poi il tuo giudizio in qualche intervista in merito all'utilizzo del web, insomma il fatto che appunto il web può essere usato sia bene che male. Se è usato bene, per esempio, a me ha permesso di andare attraverso YouTube a ritrovare poi tanti filmati anche del Ligabue originale, e attraverso appunto quei filmati ci si rende conto poi di che lavoro hai fatto su di lui, e si scopre anche che, insomma, si è andato a indagare tantissimo sulla persona, sulle vicende umane di Ligabue. Mi ha colpito tantissimo una tua chiacchierata con Luca Torelli, che voi fate proprio di fronte alla Lince, alle sculture. Insomma, questo ti ha permesso di comprendere a fondo la figura di questo straordinario artista.
Luca Torelli è considerato oggi nel paese di Ligabue una sorta di secondo Ligabue. In realtà lavora in comune, ha una vita sociale tra virgolette normale, però è un soggetto molto particolare, per cui molti lo tengono, lo tengono a margine, e invece è una delle persone più intelligenti e illuminanti che abbia mai incontrato, soprattutto in merito al suo territorio e all'opera di Ligabue. E infatti, tra l'altro, nel cofanetto che abbiamo pubblicato con il terzo movimento di questo progetto c'è un altro DVD all'interno, dove quella chiacchierata con Luca Torelli c'è tutta la sua estensione, quindi è un'ora e un quarto di documentario sui luoghi di Ligabue e sull'opera di Ligabue tra me e Luca. E lui, come dire, è stato uno di quelli che nelle interviste mi hanno regalato più spunti per poi mettere in scena gli spettacoli, perché io procedo sempre in questo modo: se posso vado a cercare le fonti sul campo, se c'è gente che può raccontarmi le cose che io poi devo mettere in scena vado a cercarmele, come ho fatto col progetto sull'emigrazione italiana. Sono andato a intervistare tutti i minatori, ex minatori, oggi ottantenni, che sono stati in Belgio nelle miniere, eccetera eccetera. Ho fatto la stessa cosa con Ligabue, sono andato nel suo paese e ho intervistato tutte le persone che lo hanno conosciuto, praticamente ancora gran parte del paese, perché Ligabue è morto 50 anni fa, quindi tutti quelli che oggi hanno tra i 55, 56 anni e i 90 lo hanno conosciuto, lo hanno vissuto in qualche modo. E quindi sono andato a intervistarli, qualcuno si è rifiutato, qualcuno invece mi ha dedicato ore e ore di interviste, e così poi sono nati gli spettacoli. E appunto qualche spezzone di queste interviste è finito sul web, e il web, sì, per rispondere all'affermazione, il web è un mezzo, come la televisione, come la radio, come tutti i cosiddetti media, che appunto lo dice la parola stessa, stanno tra noi e le notizie. Uno li può usare in maniera deficiente, cioè smanettando sui social per scrivere quante polpette ha mangiato oggi e se gli piace o no quella ragazza, oppure può usarlo per fare la rivoluzione, la primavera araba.
Sì, tornando a Torelli, poi chiudiamo il discorso su Torelli, però è interessante quello che viene fuori in quel brandello della vostra chiacchierata, proprio in merito alla comprensione, comprendere. Torelli dice è difficile comprendere l'opera di Ligabue, il personaggio di Ligabue, è difficile recintare un territorio e dire all'interno di questo territorio abbiamo definito, insomma, i confini della sua arte, del suo pensiero, come è nato in te, proprio in merito a questo, questa esigenza artistica di lavorare su Ligabue? Da dove ha iniziato veramente ad ardere in te questa passione?
Sì, quello che dice Luca è assolutamente corretto. Di fronte a qualunque artista di quel genere, considerato borderline o comunque fuori dagli schemi, è difficile poi mettere dei paletti, no? E creare un territorio per poterlo incasellare. Non è classificabile, è un outsider assoluto, perché sbaglia chi lo definisce naif, sbaglia chi lo definisce artista primitivo. Era tante cose tutte insieme, era Antonio Ligabue, punto. Non è definibile. Come fai a definire un calciatore come Maradona? non si definisce, è tutto, è un attaccante, è una mezza punta, è un'ala, è un fantasista, è un regista, è... non è classificabile, è Diego Armando Maradona, punto. E dunque, io come sono arrivato a Ligabue, sempre con lo stesso criterio che adotto, o meglio, no, adotto significa che faccio una scelta, invece non faccio scelte, sono le cose che vengono a me per delle ragioni che all'inizio non riesco a comprendere e poi scopro sempre dopo che ho debuttato perché ho voluto fare quello spettacolo. E sono sempre ragioni molto personali, molto profonde, molto intime, che hanno a che fare con tutto ciò che mi mette scomodo nella vita. Cioè le cose che mi fanno stare scomodo sulla sedia, che non mi fanno stare... che mi agitano nel guardare la società in cui mi muovo, la mia vita, diventano oggetto di interesse della mia scrittura teatrale. Quando sono arrivato nel paese di Antonio Ligabue in tournée con un altro spettacolo, mi sono ritrovato di fronte al faccione del busto e ho capito che ero appunto nel paese di Ligabue, non lo sapevo. E intanto da 46enne quale sono, mi è saltato subito addosso il ricordo dello sceneggiato con Flavio Bucci del 77, che tutti quelli della mia generazione hanno visto, perché all'epoca c'era solo ed esclusivamente Rai 1, anzi non si chiamava neanche Rai 1 perché era solo la Rai, punto, c'era solo quello. L'abbiamo visto tutti e tutti siamo rimasti veramente folgorati, se non direi quasi violentati da quello sceneggiato, perché era interpretato divinamente, era molto duro, molto violento, e però allo stesso tempo noi avevamo paura di questo personaggio, eravamo bambini, ma allo stesso tempo capivamo il bambino che c'era dietro di lui, il bambino ferito. Quindi era una fonte di grande attrazione. Se tu dici a qualunque 45enne, 50enne, gli dici Ligabue, boom, fa un salto per aria. Perché appunto ricordiamo improvvisamente, no, quelle emozioni provate da bambini. Ma questo non basterebbe per impiantare su un progetto di 3 anni. In quel momento io ero in piena attesa, insieme a mia moglie, dell'arrivo di nostro figlio, nostra figlia, che sarebbe arrivato da un paese del Centro Africa, perché eravamo in pieno corso con l'adozione internazionale di un figlio. E avevamo solo una certezza, che l'ente con cui stavamo lavorando aveva relazioni solo con paesi centroafricani, quindi nostro figlio o nostra figlia sarebbe stato inequivocabilmente nero e quindi inequivocabilmente diverso, di una diversità che per me è una ricchezza, una risorsa, uno stimolo, e per qualcuno in questo paese è un problema. Senza fare nomi, Salvini e la Lega e company, cioè razzismi di vario genere, no? E quindi ero molto fragile rispetto alla scelta che stavo portando avanti, perché mi chiedevo se era giusto portare un bambino, una bambina africano in un paese dove si agitano spettri razzisti. Questa mia fragilità rispetto all'argomento diversità ha fatto cortocircuito con la figura di Ligabue. Ho detto, beh, lui è un diverso per eccellenza, e quindi occuparmi di lui significava buttare fuori tutte le mie insicurezze, le mie fragilità sull'argomento. L'ho scoperto dopo aver debuttato con Un Bes, perché avevo voluto fare uno spettacolo su di lui. Per chiudere il capitolo, se no uno resta col dubbio, dopo il debutto, dopo qualche mese mio figlio è arrivato, aveva 10 mesi, è arrivato dall'Etiopia, oggi è un bambino meraviglioso di 4 anni, 3 anni e mezzo.
Grazie per questo racconto. In scena tu disegni, quindi il pubblico non, di solito, insomma, non si aspetta poi una performance di questo genere abbinata poi alla recitazione, che non perde assolutamente, quindi riesci a coniugare i due aspetti legato alla recitazione e all'arte figurativa. Sì. Questa interpretazione è fortissima, tant'è che poi alla fine, io l'ho visto ieri per la seconda volta, ma alla fine di ogni spettacolo, almeno di quelli che ho visto io, la camicia gronda. Quindi c'è una fisicità, cioè viene vissuto profondamente il personaggio. E, si disegna con un carboncino su dei fogli di carta, di cartone, di cartoncino molto grandi, che vengono spostati. Quindi a un certo punto io fin da piccolo sono ammalato di jazz. quindi ho riconosciuto la mazurka alterata di Trovesi e Coscia, che tra l'altro ho avuto modo di conoscere, quindi ho riconosciuto poi quel brano in particolare. È come se tu ballassi, quindi Ligabue ballasse con chi lo prende in giro, quindi questo un po' alleggerisce, cioè in quel caso ci sono tantissimi elementi che coesistono meravigliosamente a mio avviso, anche questo tipo di scelta proprio musicale da dove nasce?
Nasce dal fatto che se non avessi fatto l'uomo di teatro avrei fatto il musicista, cioè è uno dei rimpianti della mia vita non aver studiato musica, perché la frequento di continuo, frequento tutti i generi, e sono ammalato di musica, nel senso che penso che il teatro sia musica, penso che il teatro sia addirittura orchestra, cioè gli attori, il regista si devono comportare esattamente come un'orchestra, dove se un secondo violino fa mezza nota sbagliata manda a puttane il lavoro di tutti gli altri 60 elementi dell'orchestra. Quindi non esistono seconde parti in teatro, così come un direttore, un regista deve farsi comprendere nella lettura del testo come deve fare un direttore musicale, no? E questa mia ossessione per la musica, perché è l'unica forma d'arte che non ha filtri, mentre io sono costretto a fare i miei spettacoli solo esclusivamente per gli italiani, perché con la mia parola se vado in Giappone sì, magari vedono uno che disegna bene in scena e dicono ah bravo a disegnare, però non capiscono una mazza, e io sono limitato, la musica no. Io infatti invidio questo ai musicisti che vanno in qualunque parte del mondo, trovano un altro musicista e suonano, punto. E allora tento di compensare questa assenza, diciamo, questo non aver studiato la musica, usandola molto in teatro e scegliendola in maniera tale che diventi un'altra voce di quella storia che dice le cose che le parole non riescono a dire, perché la musica in teatro si può usare in diversi modi, in maniera oleografica come fa, che so io, Zeffirelli, che diciamo poco ha del regista, un ottimo mettitore in scena lo chiamerei, per essere buono, e quindi che ne so, c'è il momento d'amore, mette la musica d'amore, no? La musica sdolcinata, romantica, c'è il momento drammatico, mette la musica drammatica, un rapporto uno a uno, diciamo, vabbè, questo è poco funzionale a far teatro. Poi invece si può usare arricchendo di sensi altri, di sensi diversi, il momento che la gente sta vedendo in scena. Quindi far dire appunto alla musica ciò che tu con le parole e con il corpo non stai riuscendo a dire. E io cerco di fare sempre questo, quindi anche non me ne frega niente della filologia. È ovvio che quella mazurka lì suonata da quei due musicisti, Trovesi e Coscia, forse non erano neanche erano nati.
Coscia sicuramente, però 86 sì. Anni.
Esatto, però insomma erano ragazzini quando è morto Ligabue. Ma scelgo qualunque cosa, cioè posso in uno spettacolo posso andare da Monteverdi ai Muse senza mettendoli anche vicini. Ecco, per esempio la mia trasmissione su Radio 2, su Rai 2, Emigranti Express, aveva una colonna sonora micidiale che veramente spaziava in 5 secoli di musica, mettendo appunto vicine cose che potrebbe parere assurdo mettere accanto, no? E invece se diventano una voce ulteriore della storia, ha senso usarle come. Quindi le scelte musicali io le faccio semplicemente in questo modo. Se sento che manca a quel momento dello spettacolo, manca un senso che io so che vorrei esprimere, perché con le parole non ci sono arrivato, o non ci si può proprio arrivare, uso la musica.
Ultima domanda e poi ti lasciamo alla preparazione, perché tu andrai in scena insomma tra poco. Proprio in questo periodo sto leggendo un libro di Luigi Zoia che si intitola La morte del prossimo, e nella prima parte di questo libro lui racconta di cos'erano i viaggi in treno di un tempo, e mi ricollego appunto a Migranti Express, del quale tu hai parlato, che permettevano di condividere, quindi una condivisione, ci si incontrava in treno, si condivideva il cibo, si chiacchierava. Oggi non è più possibile questo, perché sono cambiati anche i mezzi di trasporto. È interessante l'analisi che fa Zoia. E poi se ti ritrovi una persona accanto, questa o all'iPod, quindi alle cuffiette, oppure ha quasi paura di un contatto, ha paura di insomma di scambiare due chiacchiere, di condividere, in questo senso la morte del prossimo. Oggi, come ho detto all'inizio poi di questa intervista, soprattutto le nuove generazioni, i nativi digitali che vengono così chiamati, soffrono, secondo il mio punto di vista, proprio un difetto sotto il punto di vista della comunicazione reale. Mi interessa il tuo punto di vista, soprattutto in merito anche a, insomma, poi noi parliamo da un canale che è quello universitario, quindi oggi il successo sembra che si possa raggiungere molto facilmente attraverso i talent show, ci sono i reality, quasi l'idea, diciamo, viene venduta, viene venduto un successo facilissimo, ma in realtà poi quando ti si vede sul palco, per esempio, si capisce quanto sacrificio c'è dietro, quanta sofferenza, perché la possiamo chiamare anche sofferenza.
Dunque, è un argomento molto complesso, perché tu hai usato un'espressione, hai detto soffrono rispetto alla comunicazione reale. Qualcuno potrebbe dire, qualche sociologo che si occupa di questi temi, potrebbe dire che è reale ciò che accade. Quindi, siccome oggi tutti comunicano attraverso i social e attraverso gli SMS, le mail, WhatsApp e company, quello è reale, perché quella è diventata la realtà. Forse è così, sicuramente, ammesso che si possa dire che quella è realtà, benissimo, è una realtà di qualità più scadente. Questo è il mio pensiero, perché siamo stati progettati dalla natura per avere relazioni attraverso le vibrazioni dei nostri corpi, attraverso i movimenti dei nostri occhi, attraverso le modulazioni della nostra voce e attraverso i gesti delle nostre mani e le posture del nostro corpo. Sono tutti linguaggi che la natura ci ha donato e che noi abbiamo usato fino a ieri per comunicare. E tutti i mezzi che ho citato annullano tutti questi linguaggi e si ancorano e fermano solo al linguaggio verbale scritto, linguaggio verbale scritto che appunto spesso viene mal interpretato, perché non c'è il suono della voce, non c'è lo sguardo, non c'è il gesto della parola, non c'è una postura del corpo. E io detesto parlare con le persone in questa modalità. Voglio guardarli negli occhi, voglio vedere come si muovono, voglio che vedano come mi muovo e come modulo la voce io, perché se mi vergogno, mi vergogno, se sono contento, sono contento, se sono triste, eccetera, eccetera, eccetera. Invece dover mettere le faccine per spiegare che sentimento sto supponendo sotto quelle parole, o meglio, che sentimento deve supporre il lettore sotto quelle parole, è una cosa che veramente è detestabile. Per cui sarà anche realtà, ma la qualità di quella realtà è molto scadente, così come la qualità del successo da talent show. Qualcuno appunto può dire, beh, se è successo, punto. Come l'ha avuto, avuto, tu l'hai avuto studiando anni e anni, e quella sì, per carità, però sarai sempre quella cosa lì e non potrai mai fare nient'altro, perché sei stato proposto così, come una confezione, come un prodotto confezionato. Io invece preferisco essere un prodotto caseario fresco.
Grazie Mario Perrotta, ricordo ai nostri ascoltatori, fino al prossimo 30 aprile in scena al Teatro Massimo con Pitour, 29 e 30 aprile, mentre oggi, quindi 24 aprile, ancora in scena con Unbes, insomma due spettacoli che appartengono poi allo studio di Mario Perrotta sull'artista e pittore Antonio Ligabue. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, vi aspetto in teatro.
Teatro Massimo, stagione 2015-2016. Sino a maggio, tanti spettacoli a prezzi convenienti, con proposte card a partire da 30 euro per 5 spettacoli. E se poi sei uno studente, con 10 euro puoi vedere 5 spettacoli a scelta.
Una stagione ricca e multidisciplinare per Sardegna Teatro, con nomi del calibro di Michela Murgia, Arturo Cirillo, Emma Dante, Antonio Rezza, Gavino Murgia, Ted Dubois, Mario Perrotta, Motus, Simone Sframeli e tante proposte fuori abbonamento, performance, installazioni, musica, feste e arte.
Teatro Massimo di Cagliari, il teatro della tua città. Per informazioni visitare il sito sardegnateatro.it.
Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.